Sono Paola Maugeri e vi do il benvenuto a PM Confidential, il podcast per chi vuole diventare un essere umano di professione. Oggi con voi voglio ripercorrere un episodio della mia vita che mi ha lasciato un grande insegnamento e che mi ha portato a capire quanto l'empatia sia un sentimento principe, un sentimento che ti permette di connetterti al cuore delle persone. Perché vedete, esiste uno status sociale, uno economico, uno di provenienza, ma ancor di più esiste uno status dell'anima e della ricerca di felicità che ci accomuna tutti. Tutti. Soffriamo tutti per le stesse identiche cose e questo me lo ha insegnato Bono Vox, il leader degli U2. Da quel momento ne ho fatto tesoro e in questi tempi così difficili le sue parole mi sono spesso tornate in mente, perché di fronte alla sofferenza siamo tutti uguali ed è per questo che dovremmo riconquistare la capacità di riconoscerci nell'altro, altrimenti ne va della nostra umanità. La capacità di ritrovarci nello sguardo dell'altro è fondamentale per non vedere un nemico negli occhi di un estraneo. Per farlo voglio condividere con voi uno di quei momenti che ha impresso alla mia vita una direzione nuova, ben definita, perché dopo quell'intervista agli U2 ho compreso che il mio mestiere si sarebbe dovuto evolvere, diventando qualcosa di più profondo, partendo dalla musica, certo, ma doveva diventare conoscenza della vita, conoscenza profonda di sé e dell'essere umano. Dovete sapere che nel 2004 gli U2 stavano promuovendo il loro album How to Dismantle an Atomic Bomb e fui invitata ad intervistarli nei leggendari Windmill Lane Studios di Dublino. Il loro management aveva organizzato un piano di lavoro fittissimo che prevedeva una settimana di promozione serrata divisa per aree geografiche. La mia intervista sarebbe stata l'ultima dell'ultima giornata dedicata all'Europa. Passai le 48 ore precedenti l'intervista chiusa nella mia stanza d'albergo scrivendo e ripassando ogni singola virgola della carriera degli U2. Ero a Dublino già da qualche giorno perché desideravo fortemente respirare l'aria di una città caratterizzata da forti contraddizioni, dove 50 anni prima non doveva essere stato facile crescere e dove la capacità di adattamento aveva operato in qualche modo una selezione naturale. Non avevo ancora incontrato gli U2, ma mi risuonavano dentro. Erano la dimostrazione vivente di cosa significhi la musica come forma di riscatto sociale. Voler fare parte di una band come soluzione alla propria solitudine. Scegliere di suonare come via di fuga da una realtà che non ti assomiglia. Scrivere canzoni per proiettare un'immagine positiva di sé e per trovare fiducia nelle proprie capacità e risorse, laddove la via della resilienza implica disagio emotivo che, se convertito in arte, raggiunge la sua trasformazione e, perché no, anche la sua sublimazione. Insomma, non vedevo l'ora di incontrarli. Non sono mai stata, devo dire, una campionessa in gestione dello stress e temo che mai lo diventerò. Il mio antidoto è da sempre lo studio e l'approfondimento. Negli anni ho sviluppato una teoria molto personale che non mi ha mai delusa e sulla quale ho trovato riscontro nelle teorie di linguaggio non verbale. Pare infatti che più del 93% del successo nelle nostre relazioni con gli altri sia dato più dal nostro atteggiamento e dalle nostre espressioni facciali che da quello che diciamo. La schiena dritta, il portamento fiero, lo sguardo gentile ma determinato danno risultati migliori di qualsiasi argomentazione sostenuta con sguardo basso, voce incerta e sorriso stentato. Penso inoltre che per essere persuasivi bisogna essere convinti e per essere convinti la preparazione risulti più che necessaria. In tutti i casi, qualunque fossero state le condizioni, io ce l'avrei messa tutta per portare a casa il migliore dei risultati. Per il resto mi sarei affidata alla mia buona stella e, perché no, anche a quella degli U2 e poi, appunto, ad una buona dose di linguaggio non verbale. L'attesa, mi ricordo, fu snervante, ma ad un certo punto non feci in tempo a spalmare sulle labbra un velo di burro di cacao che fu annunciata. Mi sistemai l'elegante giacca di ordinanza ed entrai sorridendo e mi sedetti nel silenzio generale. Bono troneggiava esattamente di fronte a me, avvolto da quell'aura di grandezza che solo le persone dotate di naturale carisma possiedono. Alla sua sinistra sedeva The Edge, con a destra Adam Clayton, il più silenzioso, e infine sul bracciolo di sinistra del divano campeggiava sorridente e rilassato un bel Larry Mullen Jr. come una falena che amoreggia con la luce, mi sistemai alla meglio e diedi vita alla mia performance. Esordì dicendo quanto fossi felice di festeggiare con loro la millesima intervista della mia carriera e di quanto fossi grata dell'aver potuto trascorrere qualche giorno nella loro città. Dublino, in realtà, mi ricordava tremendamente Catania. Quante cose sentivo in comune tra siciliani e irlandesi. Due isole, lontane dai centri del potere, loro a nord e noi a sud, ma accomunati da storie di stenti, emigrazione, povertà, ma anche di estro, di fantasia, di genialità e gioia di vivere. Fu così che ci trovammo spontaneamente a parlare della loro storia, della loro grande amicizia, dei loro inizi, ma anche della genesi di quel nuovo disco e dei suoni che erano stati scelti per trasmettere le emozioni dei testi. Ad un certo punto, mentre Adam Clayton parlava delle soluzioni ritmiche dell'album, Bono interruppe l'amico dicendo: «Quando mia madre morì, avevo 14 anni, e già dal giorno dopo il tema della sua scomparsa non venne più affrontato in famiglia. Non ebbi il tempo né di fare domande né tantomeno di piangere. Bisognava andare avanti. Mio padre, mio fratello ed io. Quando 3 anni fa è morto mio padre, ho reagito tenendo tutto il dolore dentro. E un giorno, camminando per strada, mi sono messo a piangere. Piangere». A quel punto l'atmosfera della stanza si sospese in un lunghissimo respiro. L'intervista aveva di fatto preso un'altra piega. Io stavo parlando di soluzioni ritmiche con Adam Clayton e ad un certo punto mi sono trovata Bono nella sua più totale vulnerabilità. A dimostrazione che mostrare la propria vulnerabilità in realtà è sinonimo di forza. Stava succedendo qualcosa di importante. Io rimasi immobile, ma presente. Gli altri componenti della band si strinsero attorno a Bono quasi a volerlo incoraggiare a continuare, ad aprirsi. Manager, personal manager, segretarie divennero di sale. E Bono mi fissava. Mi voleva parlare. Lo sentivo. Si stava fidando di me. Desiderava raccontarsi in sfumature intime, private, sue, personali. Sostenni il suo sguardo con tutta la presenza di cui ero capace e lui ricominciò. «Vedi, Paula, tu sei siciliana e quindi lo sai che nella vostra tradizione il lutto si portava per anni. Le donne potevano vestirsi di nero e gli uomini indossavano una fascia nera attorno al braccio o un bottone nero sul risvolto della giacca. Quello era il modo per manifestare e condividere il proprio dolore, il cordoglio, la pena nel cuore. La nostra cultura non ci permette di mostrare i nostri sentimenti e io per anni mi sono tenuto il dolore dentro, a implodere. Tu mi capisci, vero?» Io vi giuro che i secondi che seguirono quella sua domanda sembrarono ore, intense quanto l'atmosfera di introspezione e di confidenza che si era venuta a creare. «Grazie per voler condividere questo con me», dissi quando ormai il silenzio era divenuto insostenibile. «Io credo che tu percepisca che ti posso capire», continuai. «Anch'io ho perso mia madre tanti anni fa. So come ti senti, Bono, e so cosa hai provato. Perché quel senso di abbandono non ti lascia. È per questo motivo che tempo addietro, nel giorno del suo compleanno, mi sono fatta tatuare il suo nome sull'avambraccio destro. Sollevai la manica della giacca per mostrarglielo. Quando mi sento sola, lo accarezzo e mi tranquillizzo». In quel momento Bono si alzò, mi cinse il braccio con le mani e si abbassò per baciarlo. Non potevo credere ai miei occhi. Bono aveva tenuto il mio braccio tra le mani e si era abbassato per baciare il nome di mia madre. Tornò a sedersi tra lo stupore generale, scandendo il nome di mia madre ad alta voce. «Rosita, you are Rosita's child». Ci fissammo in un lungo, intenso e commosso sorriso. L'intervista ufficiale aveva lasciato il posto alle parole di 5 esseri umani che avevano deciso di raccontare di sé e della propria infanzia. E quello fu un momento topico della mia vita. perché non c'erano più improvvisamente un'esperta musicale e quattro rockstar, ma cinque esseri umani pronti a mostrarsi nella propria vulnerabilità. Cinque esseri umani che avevano deciso di raccontare se stessi. Ci salutammo stringendoci in un caloroso abbraccio. La mia truppa ed io uscimmo da quella sala dopo quasi un'ora, con tutta la crew degli U2 che ci dava pacche sulle spalle per congratularsi. L'atmosfera era piena di gioia. Non potevo credere a ciò che avevo appena vissuto e al grande insegnamento che mi era stato donato. La vita è davvero l'arte dell'incontro. Ogni persona che entra nella nostra vita o lo fa per una ragione, o lo fa per una stagione, o lo fa per tutta la vita. Ma soprattutto, nessuno esce dalla nostra vita prima di averci lasciato quell'insegnamento per il quale vi era entrato. Vedere le cose così è un cambio di prospettiva, quasi un salto mortale, perché è esattamente l'opposto di come siamo stati cresciuti. Ma nel momento in cui lo capiamo, inizieremo a vedere la foto intera nella sua bellezza e non il dettaglio che non ci piace tanto. E allora capiremo che non solo la vita è più saggia di noi, ma soprattutto capiremo che provare ad essere felici è l'atto più rivoluzionario che possiamo intraprendere. Se questo episodio ti è piaciuto, ti invito a provare Humans, la mia piattaforma di evoluzione per restare umani. Impara a meditare e lasciati ispirare da grandi contenuti e da esseri umani che hanno deciso di ascoltare il proprio cuore. Per ora è tutto. Ti mando un grande abbraccio. A presto.